Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17 e sono in studio con Giorgio Scarpioni. Ciao Giorgio, ben arrivato.
Ciao, grazie.
Ecco, al di là poi con Giorgio, non so se farlo prima o dopo, ma visto che questa trasmissione è un po' a cavallo, oggi è l'ultimo dell'anno, sabato, siamo già nel 2020, mi piace parlare con te perché ci siamo sentiti un po' di tempo fa. Giorgio per me è uguale Uganda, almeno per questo momento, un tuo progetto, un tuo lavoro, una tua esperienza che hai condiviso con noi e mi piace così a cavallo di quest'anno riproporre, perché così ci aggiorni quello che è successo in questo periodo, cosa porta il 2020.
Certo, allora noi siamo arrivati al nostro nono anno di missione in terra ugandese con i frati minori francescani. È chiaro che sono evolute tante cose, insomma.
Senti, per chi non ti conosce sì. O ci sente per la prima volta, un piccolo così riassunto,
sì,
diciamo.
Certo, noi sì arriviamo in Uganda nel 2012 appunto con i frati minori francescani per insomma dare un periodo di servizio, ecco, presso una loro parrocchia, una parrocchia molto grande nel sud Uganda. Poi pian piano ecco che incontriamo delle esigenze, tra cui la prima è stata l'esigenza di bambini con disabilità più o meno gravi, e in tutto il paese allora non esisteva un centro educativo per bambini disabili. A oggi credo che il nostro sia ancora l'unico del paese, si parla di un paese con più di 35 milioni di abitanti, e quindi abbiamo pensato e desiderato costruire un centro educativo che poi è nato, e adesso abbiamo ricostruito in un nuovo villaggio ed è più grande, accoglie 40 bambini. Dopodiché abbiamo visto che un altro grosso problema erano le orfane, bimbe abbandonate, bimbe di strada, bimbe che vengono da situazioni di schiavitù, tante forme diverse di schiavitù o di violenze, per cui abbiamo deciso di aprire un orfanotrofio dedicato a bimbe, adesso sono 25 tra i 4 e i 13 anni circa, ecco, e sono 25 bimbe che vivono anche queste con noi tutto l'anno. Abbiamo un progetto di accoglienza agli studi di mamme che hanno perso il marito, che non hanno più il marito, che il marito è scappato con tanti figli, quindi in grossa difficoltà, quindi un aiuto alla donna, e mandiamo a scuola, quindi scolarizziamo i figli, e qui abbiamo circa un centinaio di bambini adottati, ecco, che vanno a scuola, aiutiamo queste mamme. E da ultimo, proprio quest'anno, abbiamo costruito un asilo che sarà pressoché gratuito, quindi le famiglie pagheranno molto poco, per cui direi un asilo destinato a famiglie povere. E vorremmo accogliere, da partire da quest'anno, insomma 2020, circa 150 bambini. Questa è un po' l'idea, e questo riassume un pochettino il nostro intervento anche in questi anni.
Questo è il riassunto. E invece l'anno nuovo cosa?
L'anno nuovo, insomma, innanzitutto, come ti dicevo, siamo diventati 4 in famiglia, qui dobbiamo un po' ricalibrare la nostra missione, sta diventando sempre più a formato famiglia, è chiaro che anche i bimbi piccoli, una 3 anni, l'altro 15 mesi, hanno bisogno di un po' d'attenzione. Comunque continuiamo ad accogliere, quest'anno abbiamo accolto 76 volontari, quindi anche per il 2020 continuiamo a lasciare le porte aperte, chi vuole venire a visitare la missione, i progetti, ospitiamo da febbraio a dicembre. Insomma, chiunque è benvenuto. Continueremo ad aggiungere bimbi, soprattutto nel progetto per bambini con disabilità, e puntiamo ad arrivare a questi 150 bambini all'asilo. Ecco, questa sarà un po' la nuova avventura. E accogliere queste due ragazze di Verona che hanno deciso anche loro di partire missionari e quindi di unirsi alla nostra missione, e poi daranno continuità, ecco.
Perciò queste due donne, queste due missionarie verranno giù proprio come...
Come noi, sì, come sì, noi, sì, loro hanno fatto insomma un percorso, diciamo, loro spirituale, per decidere, ecco, questo grande salto, perché chiaramente, insomma, quello che abbiamo fatto una decina d'anni fa lo fanno adesso, e ho vissuto tutta la difficoltà di dover mollare tutto, no? Lavoro, amicizie, casa, città, comfort, ecco, loro lo stanno vivendo adesso, non sono più così giovani, perché una ragazza 35, l'altra 44, quindi anche una scelta, insomma, un po' più ancora più difficile, secondo me, da giovani è più facile, no? Fare certe follie. Però ormai hanno deciso, insomma, hanno preso consapevolezza di questa scelta e sono state con noi da settembre a Natale adesso, e di nuovo a febbraio torneranno con noi in pianta stabile, insomma, quindi una preghiera anche per loro.
Certo, senti, parlavi prima di parecchi volontari che sono venuti a trovarvi, ma sì. Uno che vuole, che ci sente incuriosito, come può fare?
E guarda, dovrebbe contattarmi personalmente, quindi forse possono cercarmi o su Facebook, basta scrivere Giorgio Marta in Africa e dovrebbe comparire la pagina con il mio numero di telefono. Se non avessero Facebook, il sito Ewemama, Ewemama, esce il sito nostro internet, lì ci sono i miei contatti personali, se mi scrivono noi organizziamo, ecco, questa esperienza. Abbiamo ospitato da diciottenni, diciannovenni a pensionati, è venuto un signore credo imbattibile nell'età di 88 anni e quindi veramente abbiamo ospitato dai 18 agli 88, ecco.
Che forte che... E queste persone quando tornano cosa ti dicono? Che esperienza hanno vissuto?
Si crea sicuramente il senso della famiglia, ecco, noi proponiamo proprio l'esperienza francescana, la nostra missione francescana, quindi tendiamo a vivere molto tempo con questi volontari, dare un senso di comunità, spendere tante energie proprio perché loro vivano bene questo tempo, che non è un tempo solo di servizio, cioè devo andare a fare un'attività di volontariato, ma tempo che soprattutto i giovani si prendono per se stessi, no? Per valutare, per capire anche perché noi abbiamo fatto questo tipo di scelta, quali orizzonti la vita può, insomma, può svelare, così. E quindi sicuramente molti tornano grati, molti tornano, insomma, rinnovati e si crea un clima sicuramente molto comunitario, di famiglia, ecco, quindi tante amicizie.
Senti, l'Uganda, tu l'hai vista 9 anni fa, ormai e oggi è cambiata, sta cambiando?
Sicuramente, sì, l'Africa corre, sta cambiando, stanno assorbendo tanto dell'Occidente, non so se è positivo o negativo, però a livello economico il turismo sta aumentando tantissimo, continuano a costruire, quindi sicuramente c'è una forza economica di questi paesi che stanno esplodendo, anche demograficamente crescono tantissimo ogni anno, quindi sì, cambia vista d'occhio, ecco. Però è un paese molto bello, quella che chiamavano gli inglesi la perla d'Africa. Infatti il turismo adesso sta crescendo tanto, sempre più gente vedo che conosce l'Uganda. Ai tempi la si ricordava solo per le malefatte, adesso invece per fortuna anche per le sue bellezze, insomma. Vale la pena, è un viaggio davvero.
E come, perché vale la pena? Che bellezze ha?
L'Uganda è forse il paese più vario d'Africa, perché ha dalle cime sopra i 5.000 alle montagne, no? 2-3.000 metri, ai laghi, alla savana, nel nord c'è il deserto. C'erano le cascate, i gorilla di montagna in via d'estinzione, ecco, questi tirano tantissimo turismo, quindi è veramente molto vario come paese, in poche centinaia di chilometri riesce a passare da ambienti completamente diversi, quindi questo attrae molto il turismo, ecco. E la popolazione, è vero, purché siano, insomma, molte etnie diverse unite, la popolazione è molto piacevole, sono molto simpatici, accoglienti, ecco, quindi questo è un vantaggio sicuramente per il turismo, insomma, non ci sono pericoli, non c'è criminalità. Quindi un paese abbastanza più unico che raro, ecco, in questo contesto d'Africa, effettivamente, con quello che si legge.
Con quello che si legge, perciò si legge una cosa, ma poi l'esperienza è un'altra, insomma, bisogna toccare con mano.
Chiaro, sì, ne vale la pena, sì, poi sai bene che alcune volte succedono, no? Però bisogna stare un po' attenti, questo è sicuro, ma anche l'Italia, quindi però l'Africa va visitata, vale assolutamente la pena, sì, io invito.
Tu sei riuscito a vedere qualcosa in questa
periodo? No. Ogni anno dico l'anno prossimo, sì, no, qualcosina dell'Uganda, ma un po' mi sono limitato alle nostre zone. Sì, le zone sud sono molto belle, con grandi foreste. Insomma, sì, qualcosina abbiamo visto, dai.
Senti, ma poi di solito diciamo che il turista dice: ma come si mangia in Africa al di là?
No, quello bisogna un po' adattarsi, questo è poco ma sicuro. Allora, no, a parte gli scherzi, l'Uganda ha strutture recettive molto belle, perché c'è solo un certo tipo di turismo, quindi sicuramente dove si va. Chiaro, non si mangia l'italiana, ma si sta bene, quindi non da preoccuparsi. La popolazione mangia tanto riso e fagioli, quindi penso che con quello si vada un po' dappertutto, ecco, patate. No, però devo ammettere che le strutture turistiche sono molto valide anche da quel punto di vista, sì.
E lavoro c'è per loro?
Lavoro, questo è difficile a dirsi, sai che si fa la corsa alle grandi città, esplodono, no? Aumentano di popolazione e lì si trovano le grandi povertà. E quindi ti direi che la gente va a cercare lavoro in città e chiaramente non tutti lo trovano, e quindi si trova anche della miseria, insomma. E lo stesso nei villaggi scappano dai villaggi perché non c'è lavoro, quindi c'è una ricerca continua di una situazione di vita migliore, però sicuramente tanti posti di lavoro, ecco, ci sono, insomma, però è una popolazione che cresce di 1-2 milioni all'anno, quindi è difficile anche gestire una crescita demografica così importante, sì.
Senti, invece nel tuo villaggio come vivono?
Noi siamo una zona a sud ed è sono due tribù, sono tribù agricole da sempre storicamente, quindi coltivano tendenzialmente, hanno le piantagioni di banane che è il loro cibo principale e uniscono un pochettino patate e fagioli, quindi tendenzialmente loro vivono, ecco, vivono di questo, si alimentano di questo e di agricoltura. infatti una delle grosse tematiche ad oggi, e noi tocchiamo con mano, è il cambiamento climatico, perché questa gente vive assolutamente esclusivamente delle stagioni, della pioggia che si fa, e se dovesse, e sta succedendo, diminuire tanto tanto la pioggia, questi saranno grossi problemi per l'Africa, che porteranno sicuramente a delle migrazioni ben maggiori di quelle a cui assistiamo oggi. Quindi veramente è il punto di domanda, è la sfida che il mondo dovrà affrontare nel prossimo decennio, questo è sicuro.
Sì, è un decennio che si parla di questi problemi, insomma, dell'Africa, però non si è fatto nulla, insomma.
No, tangibile agli occhi della gente, no. Così, insomma, quello che noi possiamo percepire, non si è fatto nulla, anzi, è evidente, anche la gente scherzando dice ormai non ci sono più le stagioni di una volta, solo che abbiamo visto tante situazioni di gente che già deve scegliere di andare via, proprio perché la terra non è più fertile, non piove più. E non so se continua così 10 anni sarà molto più grave la situazione, quindi qua, però questi sono i grandi del mondo che possono pensare qualcosa per evitare effettivamente.
E allora facciamo una pausa musicale e continuiamo dopo.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired. Listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your
turn
eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around.
Falling apart.
Eccoci con insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Giorgio Scarpioni, stiamo parlando di questa sua tua esperienza in Uganda. Già 9 anni sono passati, adesso arriverà il decimo, insomma, ma non è ora di tornare a casa?
Sì, assolutamente. L'Africa poi dopo un po' ti assorbe, quindi è tanto bella, ma a volte bisogna anche un po' di riposo. Sì, no, poi abbiamo la bimba che va per i 3 anni, quindi insomma pian pianino stiamo pensando a una ritirata lenta, anche perché adesso abbiamo più di 80 volontari, di dipendenti, e, insomma più di 100 bambini, quindi non è facile venire via di colpo, quindi dobbiamo un po' pian pianino pensarlo bene. Sicuramente io vorrei continuare ad assistere a livello economico, a livello organizzativo anche dall'Italia, queste due ragazze di Verona, queste due signore di Verona che verranno ad unirsi a noi, perché si trovano un progetto insomma molto molto grande. Sai, noi l'abbiamo cominciato passo per passo, dal primo dipendente all'80esimo, loro se ne trovano 80 di colpo, quindi continueremo sicuramente benché tornando lasceremo lì il cuore e anche la testa, ecco, quindi sarà sì.
Ecco, parlavi appunto di 80 appunto dipendenti, a livello economico come gestisci tutto questo?
Questa è sempre una bella domanda, perché quando ha tanta provvidenza e non sappiamo neanche da dove viene, ma viene per fortuna. Adesso abbiamo due progetti, due cave in Africa, abbiamo sviluppato in questi anni, dove oltre a dare tanto lavoro riusciamo a raccogliere qualcosina, sono cifre piccole perché sono sempre per l'Africa, ma diciamo che un 20% della somma finale che ci serve viene coperta direttamente dall'Africa, ed è questo è un bel successo. Poi abbiamo le adozioni, le classiche adozioni a distanza, insomma tutti i nostri bimbi nei progetti sono adottati, quindi abbiamo delle persone in Italia che si impegnano per 5 anni e coprono un altro, diciamo un 50% della fetta, e l'ultimo 20-30% arriva davvero dalla carità della gente, ecco, dalla provvidenza. Quindi questo è un po'... così ci arrangiamo, ecco, insomma.
Cosa costa adottare un vostro bimbo?
Ora, noi chiediamo 360 euro all'anno, che sono deducibili al 35%, quindi poi l'importo vero sono 220 circa, che mi pagano da gennaio a dicembre, perché l'anno li inizia a gennaio. Io dico sempre come uno vuole, in 12 rate, in 6 rate, in 3 rate, in una rata, insomma, come desiderano, ecco. Quindi chiediamo 360 euro all'anno, sì, per un impegno di solito di 5 anni, sai, per avere un po' noi la certezza come missione e le famiglie che avranno un accompagnamento per qualche tempo, ecco.
Senti, adesso sei a casa qui in Italia per le feste appunto di Natale, cosa è cambiato in Italia in questi 9 anni di tua assenza?
Non saprei dirti, sicuramente quello che notiamo, mentre i primi rientri li notavamo da coppia sposata senza figli, adesso abbiamo praticamente lo sguardo dei genitori, no? Quindi tante volte ci interroghiamo se davvero vogliamo riportare i figli, no, in questo mondo, perché probabilmente venendo da fuori se ne vede più le criticità. Dico sempre, al brutto ci si abitua, no? E poi appare il bello, però quando arrivi ti appare subito il brutto e dici pian pianino riscoprire il bello, no? Poi quindi tante volte insomma vediamo questi bimbi, no, col telefono, sai, no, qualche parolaccia di troppo, qualche tema. Io sono stato in metro a Milano qualche giorno fa e ho detto mamma. E quindi ecco, allora probabilmente vedi questo, poi perché sai, da noi la vita è molto più semplice, hai tanti bimbi poveri, senza scarpe, con la maglietta stracciata ma con tanti sorrisi, è veramente bimbi felici, allegri, no, che vivono una vita molto genuina, e quindi poi ti abitui a quello che in realtà per chi viene è il brutto, dice mamma come sono poveri, no, invece ti dico al brutto ti abitui e poi emerge il bello, ecco. Quindi vedi un po' questa cosa dell'Italia, è un po' sempre questo dibattito, che la tua cultura, ne vedi un po' il brutto, lo vorresti cambiare ma non puoi, e quindi bisogna abituarsi e accettarlo, ecco. Però insomma è il nostro paese, è un paese bellissimo, quindi.
Senti, nell'ipotesi diciamo che tu torni, no? Cos'è che ti porti a casa da questa esperienza?
Mi porto a casa sicuramente lo stile di vita che in Africa riescono ancora a coltivare, che è quello della relazione, ecco, della relazione umana, no? Nel senso che davvero mi rendo conto che non è ipocrisia, loro hanno le possibilità di farlo perché il loro mondo è più lento, vivono diversamente, quindi hanno la possibilità di vivere in un certo modo, da noi non è più possibile, però non esiste dedicare un tempo per una relazione. Se c'è una relazione, quella relazione può durare da 1 ora a 10 ore, però non c'è un'altra attività che va oltre a quello. Ed è qualcosa che l'Africa vive e insegna per davvero, mentre sai da noi, no, la solita battuta, andiamo a bere un caffè e davvero beviamo il caffè in 35 secondi, ma ciao devo scappare, ecco, questa cosa in Africa non esiste, no? Perché se vai in visita a una famiglia ti tiene lì tutto il giorno e se vuoi stare a dormire ti tiene a dormire, E quindi la relazione è davvero al centro, nella loro semplicità è davvero al centro della società, ecco, ed è molto bello perché poi ti abitui anche a questo, è davvero ogni persona è importante, ogni esperienza ti arricchisce, qui viviamo un po' più frettolosamente, no? A volte a discapito davvero delle relazioni umane. Ecco,
e forse questa è una cosa che dovremmo riscoprire, perché effettivamente andando in giro per le nostre città di sorrisi se ne vedono pochi, anzi si vede molta tristezza.
Eh sì, è vero, i giovani tante volte, no? Quante fatiche, quante persone incontro mi dicono mio figlio è in depressione, insomma tante di queste situazioni che l'Africa non conosce, ma forse perché vive una vita davvero più a portata d'uomo, ecco.
Senti Giorgio, prima parlavi di che siete in quattro, no? Fuori onda mi dicevi che si chiama questo bimbo Giorgio,
sì,
che
sì,
hai
sì,
adottato,
sì.
Ma una storia bella nella sua drammaticità.
Sì, insomma, noi penso abbiamo conosciuto la mamma di George nel 2010, quindi prima ancora che partissimo definitivamente. Ci fu presentata perché era una bimba di 7 anni, orfana completamente e cieca, e quindi aveva bisogno di alcune cure, aveva bisogno di andare a scuola, quella particolare, insomma, per non vedenti. E le suore che ce l'hanno presentata non riuscivano a pagare queste, per cui la prendemmo noi prima personalmente come coppia, poi l'abbiamo passata all'associazione, l'abbiamo accompagnata insomma in tutti questi anni, ecco, fino a quando 2 anni fa è rimasta incinta, ecco, insomma per in seguito a una violenza. La storia poi è un po' più complessa perché lei dice di aver riconosciuto la persona che gli ha fatto questa violenza, l'ha denunciata e quindi hanno cercato di fare fuori lei incinta e quindi di conseguenza anche il piccolo, per cui è dovuta scappare ed è scappata nelle nostre zone, cioè è scappata anche dalla nostra struttura, l'abbiamo accolta un po' anche all'orfanotrofio, è stata qualche mese con noi, poi l'abbiamo messa in una struttura specifica insomma per mamme e anche con questi problemi appunto non vedente. E dopodiché ha partorito e ha voluto chiamare questo bimbo George proprio in onore di tutto l'aiuto che gli abbiamo dato negli anni e in questa situazione.
Se era bimba?
Probabilmente l'avrebbero chiamata Marta, immagino, come mia moglie, ecco, quindi questa è stata lei ci teneva a dirci grazie in questo modo. E poi insomma aveva 15 anni, quindi si è trovata in questa situazione e questo bimbo non riusciva a gestirlo, insomma un po' per la cecità, insomma per anche incapacità, un po' per... veramente 15 anni, una bimba, il suo desiderio ancora di studiare eccetera, quindi ha cercato insomma di un po' di allontanarselo in varie maniere, per cui ci siamo trovati il bimbo in casa e lì per lì abbiamo cercato una famiglia africana che lo volesse accogliere, però non è facile perché ti confronti con famiglie in villaggio molto povere, famiglie in villaggio magari con già 7, 8, 9 fino a 14 figli, per cui uno in più potrebbe essere davvero un sacrificio, o sai, ti dicono se non è suo come lo terranno mai. E quindi siamo trovati quasi nella situazione di dire cosa facciamo e abbiamo deciso, ecco, di farlo diventare parte della nostra famiglia, insomma, qui da marzo è con noi e adesso ha 15 mesi oggi proprio, insomma.
Bello, perciò verrà adesso qui con voi, verrà in Italia quando verrete in Italia ormai.
Sì, è di famiglia, povero, sì.
Bello, bellissima questa tua esperienza significativa e toccante, perché non penso che sia stata una cosa facile, insomma.
No, insomma, è stato bello, però dai, è un'avventura, è un po' bilanciare la piccola, chiaramente, che si è trovata un fratellino in casa subito, ma no, è stato bello, anche per lei sicuramente sarà, insomma, è una compagnia di vita.
Sì, complimenti ad ogni modo.
Grazie.
Senti, chi ci ascolta vuoi dire qualcosa, se qualcuno vuole aiutarvi, come può fare, già l'hai detto prima... contattandoti.
Sì, guarda, a me piace appunto la relazione, per cui quello che dico è sempre di contattarmi, perché se c'è la possibilità, c'è il mio numero su Facebook, sul sito internet Giorgio, quindi trovate il mio numero accanto al nome, ed è perché è più bello anche conoscere chi ha il desiderio di aiutare e come il desiderio di aiutare, quindi ripeto, su Facebook abbiamo la pagina che si chiama Giorgio e Marta in Africa, se no euemama.org è la nostra l'associazione, la Olus che ci aiuta, che ci accompagna. E li trovate i miei contatti, ho trovato i modi, ecco, per aiutarci, per accompagnarci.
Dicevi prima che tornerai in Africa a febbraio, perciò a gennaio, per chi ci ascolta o vuole magari organizzare una
assolutamente,
serata da qualche
parte,
in oratorio, in chiesa, in associazione, insomma, tu sei disponibile?
Siamo disponibili, no? Assolutamente, sì, certo. Anche perché uno dei, diciamo, dei nostri compiti è proprio quello di portare un po' il messaggio, no? dell'Africa qua in Occidente, quindi trasmettere un po' il nostro entusiasmo, la nostra scelta, la nostra passione, quindi... siamo disponibili assolutamente.
Parlavi di messaggio dell'Africa, però tu sei andato giù con un messaggio francescano e torni con un messaggio africano. Bello questo.
Sì, dai, sì. Per molti aspetti l'Africa è un po' francescana di suo, via, ecco, però poi hanno sicuramente anche loro tanto di bello da assorbire, no? Dalla nostra cultura, quindi è un bel interscambio. Chiaro che bisogna lasciare un po' indietro quel razzismo che c'è, guarda, davvero da ambo le parti spesso, no? Purtroppo c'è il pregiudizio, fa parte dell'uomo. Però è così che si crea l'incontro, credo, no? Quando qualcuno apre la porta, apre la strada. Io spero nel nostro piccolo di aver fatto questo e di aver aperto un po' la strada a una serie di incontri, ecco, che abbattano questi muri dell'odio, via.
Sì, perché certe volte si parte da pregiudizi, ma il conoscersi, il sapere anche la storia, certe volte è importante, e si può anche capire qual è la reazione di una persona, insomma, il perché è in un certo modo, insomma. Certo. Siamo un po' così, proprio deficienti di conoscenza.
Certo, sì.
Giorgio, io cosa dirti? Io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata, la metteremo poi in onda anche oltre a questa settimana, perché hai detto alcune cose che penso che facciano riflettere un po' chi ci ascolta, dai.
Grazie a te, grazie a voi, è sempre una gioia venire. Io poi invito ancora chi ci ascolta anche a comunicare, loro magari i più giovani, nipoti o amici di amici, insomma, c'è questa opportunità di venire a trovarci per fare davvero un'esperienza significativa, ecco, che lasci un segno nella loro vita, ecco, per cui sono e siete benvenuti.
Perciò anche una vacanza sotto forma di vacanza, certo, che poi diventa anche aiuto e diventa anche riflessione.
Sicuramente, sì, hai detto bene, benissimo, sì, quindi ecco.
Bene, un abbraccio e buon cammino.
Grazie, grazie anche a voi ancora, grazie, a presto.